Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Siamo a metà strada tra la festa promozione che abbiamo vissuto, festa del primo posto del campionato vinto, vissuta domenica, prima allo stadio Tardini, poi in piazza Garibaldi, e il derby dell'Enza ormai alle porte. Ricordiamo Reggiana Parma, che si giocherà, a questo punto ufficiale, venerdì sera alle 20.30 al Mapei Stadium, con 2.000 tifosi crociati presenti. Ultima partita di un campionato che a livello di classifica, sia per il Parma che per la Reggiana, ormai non ha nulla da chiedere, ma insomma, sappiamo benissimo che il derby è tutt'altro che una partita banale. Entrambe le squadre la vogliono vincere e il Parma, nonostante il primato già acquisito, vuole regalare l'ultima gioia ai suoi tifosi al culmine, al termine di una stagione davvero indimenticabile, che ha visto il Parma primeggiare per la prima volta nella sua storia nel campionato di Serie B. Una vittoria, un suggello di una stagione che sarà celebrato anche da Gazzetta di Parma. Venerdì ci sarà il poster del Parma in regalo con la Gazzetta di Parma, e ieri sera c'è stata una bellissima festa organizzata al centro di coordinamento all'Hotel Parma e Congressi per celebrare i giocatori del Parma che hanno tagliato il traguardo delle 100 presenze in maglia crociata. Nello specifico erano presenti Capitan del Prato, Hernani Som e anche Osorio, che non è ancora arrivato a 100 ma ci arriva molto vicino, visto che poi ha rinnovato fino al 2025 il contratto che è in scadenza a giugno, è arrivato a 96, quindi anche Jordan Osorio si prepara a festeggiare, se non altro nelle primissime fasi della prossima stagione, questo entra anche lui in tripla cifra nel club dei centenari. Mancava ovviamente Adrian Benedice, che è stato operato ieri a Londra, è un intervento alla caviglia sinistra. Stamattina ha postato una storia su Instagram, si sta già avviando verso il ritorno a Parma, e vedremo poi in giornata. La società crociata dovrebbe dare maggiori dettagli sull'esito di intervento e chissà anche magari qualche informazione in più sui tempi di recupero. Scriveteci al 333 920 0170, leggiamo i primi due messaggi. Buongiorno, molte aspettative per il derby, se non andasse a buon fine, ma dopo la festa di domenica nessun dramma, questo è Freo. Poi Rava da Parma, buongiorno, vorrei chiedervi come mai nel nuovo stadio ci saranno più posti nella curva sud che nella curva nord. Grazie, sì, questo è un disegno del progetto, qualche posto, qualche centinaia di posti in più nella curva sud rispetto alla nord. Adesso bisogna un po' capire anche come è stata gestita la capienza, sicuramente lo spazio è quello, quindi non si poteva andare oltre, ma adesso questo è un dato numerico, fa sicuramente effetto che la curva nord abbia meno posti di quella sud. Ieri tra l'altro festa con 250 persone all'Hotel Parma Congressi, organizzata al centro di coordinamento con il presidente Angelo Manfredini e tutto il consiglio direttivo in prima linea. Allora, nella serata poi condotta dal giornalista Gazzetta Parma Gianluca Azzurlini, ha parlato Enrico Del Prato, e allora lui ha detto: già dal primo momento che sono approdato qua a Parma si è sentito subito il calore e l'affetto della gente e dei tifosi. È stata la chiusura di un percorso iniziato 3 anni fa dopo la retrocessione, che si era interrotta ed è proseguito con l'arrivo di Mister Pecchia. Finire così al primo posto conquistando un trofeo che non c'è mai stato nella storia del Parma è sicuramente qualcosa di bellissimo per noi, e vogliamo condividere questo traguardo con la gente di Parma. Queste sono le parole di Enrico Del Prato, che poi ha aggiunto sul ruolo di capitano: ci sono stati capitani prima di me che hanno fatto la storia del club, posso solo apprendere da loro e cerco di lavorare con umiltà e mettermi a disposizione della squadra, dei miei compagni. Le dinamiche del campo sono particolari, bisogna sempre tenere l'attenzione e la mente fredda, però un po' il ruolo che si ha come capitano. Questo anche in riferimento alla partita di domenica, dove davvero mantenere la calma in certi frangenti è stata molto dura. Però Del Prato, signor capitano, è classe 99, lo ricordiamo, quest'anno compirà 25 anni, gioca a Parma da 3 stagioni, uno dei più continui in questo triennio a Parma, che Parma ha vissuto anche alti e bassi, perché lo ricordiamo, per il primo anno e mezzo non tutto è andato bene, anzi sono più le cose che non sono andate, ma Enrico Del Prato è stato sicuramente tra i più continui, ha ricoperto più ruoli, perché ricordiamo anche nel primo anno che giocò nei tre di difesa, nella difesa 3 di Iachini, poi ha provato anche a fare il centrale in questa stagione, ma principalmente il ruolo che riveste con più frequenza è quello di terzino destro. Del Prato davvero una sicurezza, ha parlato anche Hernani, possiamo dire il simbolo della partita di domenica, in cui ha davvero ricoperto più ruoli, è davvero una bella prova anche per lui. E poi insomma anche applausi tanti per Simon Som. Allora, Simon Som potrebbe un po' rappresentare un po' il giocatore emblematico di questo Parma, un giocatore che era stato fischiato in passato, che probabilmente doveva trovare una sua identità, doveva crescere, doveva maturare, e lo ha fatto molto bene sotto la guida di Fabio Pecchia, soprattutto a partire dal finale della passata stagione. Pecchia gli ha ritagliato questa zona di campo in cui poter esprimere le sue potenzialità, principalmente tra le linee, quindi da lì insomma è diventato un giocatore davvero davvero importante, in cui è riuscito poi a esprimere al meglio le proprie qualità. Ma di Simon Somme e di tanti altri temi che ci avvicinano al derby di venerdì ne parliamo col nostro primo ospite, il collaboratore della Gazzetta di Parma, Simone Brianti. Ben ritrovato, Simone.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora, ti leggo subito un messaggio di Rino, perché accendiamo subito la miccia, come si dice. Allora, Rino ci scrive: a me del derby non interessa, lo cambierei volentieri con la salvezza al prossimo campionato. Allora, giro subito a te questa proposta. Accettiamo o rifiutiamo?
Ma io prenderei entrambi. Insomma, anche per la mentalità che ha avuto Pecchia quest'anno, dobbiamo proseguire su questa strada, no? Quindi puntare a vincere il derby e poi l'anno prossimo salvarsi, insomma.
Allora, hai sottolineato un aspetto più che corretto, perché probabilmente il Parma con la Cremonese ha fatto una delle sue migliori partite dopo, immaginiamo, almeno 24 ore di festeggiamenti post-bari, che già si giocava di mercoledì. Sì. Allo stesso modo, ti aspetti, è lecito aspettarsi un Parma concentrato anche per l'ultima prova della stagione?
Sì, sicuramente, ma più che altro anche per l'importanza della partita, penso, no? Quindi derby, Reggiana, insomma, ci sono tante cose che al di là della classifica, che comunque per tutte e due le squadre non conta più nulla, nel senso che Parma è già sicuro di essere primo e la Reggiana è salva, quindi a livello di classifica non conta poco, però è sempre un derby molto sentito per la città, per le due città, e quindi sicuramente mi aspetto un Parma come ha giocato con la Cremonese. Ecco, il Parma che ha visto contro la Cremonese è un Parma che voleva conquistarsi veramente a tutti i costi la vittoria, il primato, insomma, ho visto veramente quella che è stata poi la mentalità di tutta la stagione. Ecco.
Allora, Rino ti tira le orecchie perché dice: risposta troppo comoda, vabbè dai, siamo in vena, abbiamo vinto, dobbiamo festeggiare. Allora, ne abbiamo parlato prima ed è stato uno dei giocatori premiati ieri sera dal centro di coordinamento, e tu oggi hai scritto un bell'articolo sulla Gazzetta di Parma su Hernani. E allora ti chiedo proprio due parole per questo giocatore cresciuto, direi a livello esponenziale, soprattutto nel giorno di ritorno, che con la Cremonese ha fatto semplicemente una partita superlativa.
Sì, durante l'arco della stagione comunque ha avuto una crescita importante, poi è chiaro, qualche calo fisiologico l'ho avuto, ma è normale, però mi ha colpito tantissimo la duttilità con cui ha giocato, con cui si è messo a disposizione della squadra, ha giocato mediano, ha giocato tre quarti, l'ultima partita, come hai detto tu, ha giocato anche difensore centrale. Secondo me abbiamo ritrovato un Hernani un po' diverso rispetto a quello che avevamo lasciato, no? Due stagioni fa. L'anno scorso in Serie B aveva fatto comunque molto bene con la Regina, però è un Hernani che sicuramente ha riportato un po' quell'esperienza che ci voleva anche a centrocampo e che può essere anche utile l'anno prossimo.
Allora, abbiamo parlato di Hernani, allora introduciamo un pochino l'argomento sui singoli, perché tempo di bilanci, insomma, manca una partita che crediamo non possa spostare poi giudizi su questa favolosa annata del Parma. Allora ti chiedo di dare un Oscar: chi è stato secondo te il miglior crociato della stagione? Domanda difficile, eh?
Sì, non è semplice. Allora, togliendo Pecchia dal discorso campo, quindi mettendolo comunque a parte e parlando solo di giocatori, per me il giocatore che secondo me ha dato quel qualcosa in più, ti dico, se la giocano i due Bernabé-Mann, però ti direi più Bernabé per il discorso che comunque è giovane, qualità, ha messo in campo ha fatto vedere comunque tante cose importanti, insomma è cresciuto secondo me anche rispetto all'anno scorso, ti direi lui, ecco, però è chiaro che, come hai detto tu, non è facile dirne uno perché la stagione del Parma è stata veramente importante su tutti i livelli e tutti i giocatori hanno fatto bene.
E poi si può spostare la domanda su un altro piano, quindi abbiamo eletto il miglior giocatore crociato della stagione in senso assoluto, e allora, Simone, a ruota ti posso chiedere invece quello che ha avuto la crescita maggiore, e parliamo di una rosa composta da tanti giocatori giovani.
Sì, anche questo non è semplice, perché secondo me diversi sono cresciuti, e secondo me quelli che sono cresciuti di più, oltre al fatto che ti ho detto prima anche Bernabé, secondo me è cresciuto rispetto all'anno scorso, però vedo molto cresciuto Bonny e anche Cercato in difesa, che secondo me ha fatto un altro passo in avanti rispetto all'anno scorso. Ecco,
ecco, sono stati sicuramente loro. E poi abbiamo parlato prima di Fabio Pecchia, due battute su Fabio le dobbiamo spendere, perché insomma è stato il vero condottiero di questa squadra. Ha sempre avuto in mano lo spogliatoio, la sensazione è stata proprio quella. Anche questa capacità di cambiare spesso gli interpreti, ricavando però risposte positive da tutte, sia da chi iniziava la partita che da chi subentrava. Poi magari un giocatore non convinceva e lui lo riproponeva la partita dopo, e questo dava delle risposte differenti. O al contrario, un giocatore che faceva bene magari finiva per fare due o tre panchine consecutive, poi rientrava e faceva altrettanto bene. Quindi davvero Pecchia ha saputo toccare le corde giuste in questo gruppo.
Sì, rispetto a quello che hai detto, ti dico, secondo me la chiave anche di questo che hai detto tu è il fatto di non dare poi certezze ai giocatori, no? Quindi tenerli sempre sulla corda negli allenamenti, sempre al 100%, perché non sapere chi poi va in campo il sabato ti spinge comunque a dare quel qualcosa in più nell'allenamento e dire io voglio giocare sabato. E quindi secondo me ci metto anche questo aspetto. Per l'altro discorso, chiaramente Pecchia è stato, secondo me, è stato veramente l'artefice principale, ha saputo tenere in piedi una squadra importante, farla crescere, perché comunque parliamo di una delle rose con età media più bassa della Serie B. Quindi insomma c'è da dire tanto su Pecchia e fargli tantissimi elogi per quello che ha fatto, e secondo me la conferma è la cosa più logica da fare anche per la prossima stagione.
Allora, siamo al telefono con Simone Brianti della Gazzetta di Parma. Facciamo un gioco. Allora, sei nello spogliatoio, sei Fabio Pecchia, due giorni dal derby di venerdì. Cosa dici ai giocatori? Che insomma, qualcuno può avere anche in maniera fisiologica un po' la testa alle ormai prossime vacanze, si è goduto la festa. Hanno messo insieme due serate impegnative tra mercoledì e domenica, insomma, dove tu eri presente in entrambe le circostanze, con pioggia, col sole, insomma, hanno veramente ricevuto l'abbraccio e il calore della piazza. Sei nello spogliatoio, devi tenere comunque alta la guardia. Cosa dici nello spogliatoio ai giocatori?
Ma penso che comunque sia una partita che si prepari da sola, quella contro la Reggiana. Cioè, secondo me c'è bisogno di dire poco, e secondo me i giocatori hanno già capito, anche con i cori, ma già dalla partita d'andata comunque avevano capito che la partita contro la Reggiana era una di quelle importanti da segnare con la matita rossa nel calendario. Ecco, quindi questa arriva in un momento della stagione, tra l'altro, dove si è festeggiato, dove si è raggiunto l'obiettivo, e quindi secondo me si arriva anche in un punto della stagione importante, positivo per il Parma, perché ti permette di giocare con la testa libera e quindi con quella leggerezza di risultato, di tensione, di pressione che può anche aiutare. Quindi secondo me poi nello spogliatoio c'è da dire poco. Ecco, poi quello che ha detto Pecchia anche dopo la partita con la Cremonese, ha detto le stesse cose, quello che abbiamo detto prima, no? Quindi manca una partita, vogliamo vincerla, è il derby, e questa secondo me è già una carica in più per affrontare la partita.
Ti leggo il messaggio di Davidone: il vero segreto è stato il gruppo, ma il gruppo inteso anche con tutti noi, giocatori, staff, dirigenze, anche giornalisti e tifosi, erano veramente Parma, una città intera. E poi Ampo 60, Hernani playmaker difensivo, lo vedo interessante anche in A, Bernabé in A dovrà essere più sicuro dei propri mezzi, e poi fiducia nel nostro scouting, pescheranno i nuovi Grunebrolin del caso, vincere il derby. Allora, più tardi torneremo a parlare anche del mercato e della prossima Serie A con Simone Brianti. Torno però sul tema derby, perché poi una tematica della vigilia dal punto di vista tattico può essere anche come si comporteranno i cugini Granata. Cioè, ci si chiede, all'andata la Reggiana, quarta giornata, affrontare un Parma lanciatissimo sulla scia di tre vittorie consecutive nelle prime tre giornate, e aveva attuato un atteggiamento, consentimi di dire, al dir poco difensivista, insomma, che lo 0-0 probabilmente si sarebbero messi tutti sulla riga di porta se avessero potuto. Proprio in virtù che giocano in casa, ultima partita della stagione, la Reggiana in linea di massima sta attraversando un buon momento al netto dell'ultima sconfitta con la Samp, ti aspetti qualcosa di diverso da Nesta?
Ma diciamo che loro in casa, intanto partendo dal presupposto che in casa non hanno mai raccolto grandissimi risultati, ecco, nell'arco della stagione. Quella è stata secondo me forse un po' la pecca più grande della Reggiana, altrimenti la salvezza l'avrebbero raggiunta comunque con largo anticipo. C'è da dire anche che loro hanno avuto tantissimi problemi legati a infortuni, erano partiti con un determinato tipo di idea di gioco, l'ha dovuta cambiare, anche in attacco ha avuto problemi molto, molto importanti con gli infortuni di Vido, di Pettinari, a giro comunque anche in difesa hanno avuto tante defezioni. Credo che come il Parma ci arrivi con quella tranquillità e leggerezza che possa scendere in campo con le loro idee, con le loro qualità, con quelle che hanno messo poi in mostra nelle ultime settimane. Ecco, loro con le squadre di alta classifica le hanno messe sempre molto in difficoltà, quindi non mi aspetto una partita semplice, però mi aspetto una partita bella per quello che ti dicevo prima, del fatto della libertà mentale, la leggerezza, cioè c'è per il Parma ma c'è anche per la Reggiana, quindi c'è la possibilità veramente di vedere una bella partita in campo, ecco.
È quello che ci auguriamo tutti. E poi Simone Brianti scriveva prima un po' 60, tra i spunti che ci offriva Hernani, playmaker difensivo, lo vedo interessante anche in A. Bernabei in A dovrà invece essersi un po' più sicuro di propri mezzi. Allora introduciamo questo argomento innanzitutto partendo da chi è già presente nell'attuale rosa, quanti e chi in linea di massima confermeresti? Io intendo proprio nel blocco dei titolari per la prossima stagione.
Allora, nel blocco dei titolari li confermerei quasi tutti, perché ragionando comunque sulla rosa, sui giocatori che ci sono, in difesa abbiamo parlato prima di Cercati, giovane che comunque va confermato, Balog è un altro ragazzo giovane che può crescere ancora e anche lui va confermato, Del Prato, capitano, insomma si merita secondo me anche di giocare in Serie A dopo i tanti anni in Serie B che ha fatto, ed è cresciuto anche lui molto, molto in queste stagioni. Passando al centrocampo ti dico, ci sono giocatori che hanno tanta esperienza, perché penso a Estevez, Ciprien, lo stesso Hernani, comunque sono giocatori che in passato l'hanno già fatta, quindi comunque confermarli è un valore aggiunto per il Parma. Bernabeu, vabbè, neanche a dirlo. Davanti chiaramente Manmi, Ayla, Bonni è un altro giocatore giovane che si deve confermare. Quindi sostanzialmente io confermerei quasi tutti, ecco, rispetto alla prossima stagione. Poi chiaramente il mercato è imprevedibile, ci sono tante notizie, tante cose, insomma può cambiare tutto da un momento all'altro, però credo che il Parma abbia le idee abbastanza chiare, comunque prenderà qualche rinforzo giustamente per la Serie A, però gran parte del gruppo resterà quello che ha vinto la Serie B, ecco.
E tra i possibili rinforzi, Simone, ci siamo sentiti in mattinata, c'è un nome suggestivo.
Sì, un nome molto importante che secondo me, allora, partendo dal presupposto che tra le idee e le idee della società potrebbe essere un po' lontano, no, per età, perché l'età, la società ha sempre detto di puntare sui giovani e quant'altro, però anche un nome come Alexis Sanchez può essere quel nome importante per lo spogliatoio, no? Penso quando è arrivato a Buffon o quando ha preso Ansaldi, quindi sono giocatori d'esperienza che nello spogliatoio possono dare una mano. Quello di Sanchez non è un nome buttato tanto a caso, ma è un nome su cui il Parma sta provando a lavorare, visto che lui non resterà all'Inter nella prossima stagione, quindi si libera a zero. I problemi chiaramente, come puoi ben immaginare, sono legati alle cifre, quindi alla parte del contratto, alla parte economica, non è facile, però è un giocatore, è un nome che il Parma ha segnato come rinforzo per la prossima stagione, ecco.
E allora chiediamo al 333-920-0170 se l'ipotesi di Alexis Sanchez piace. Ecco, l'idea è quella, sicuramente qualche giocatore d'esperienza, qui in linea di massima sto facendo un po' l'identikit dei giocatori che potrebbero servire al Parma nella prossima stagione, ci scrive Alexis Sanchez, dai non scherziamo, effettivamente no, il nome è molto suggestivo, però mi confermi Simone, i contatti ci sono stati e il Parma farà un tentativo.
Sì, ne hanno parlato, hanno già parlato con la gente tutto, e quindi non hanno trovato ancora l'accordo economico, non si sa se si troverà, ecco, perché chiaramente le richieste di Alexis Sanchez sono elevate, chiaramente. Però non è, non, non è da escludere come, come pista, ecco, magari l'accordo si può trovare e poi arriverà lui, come no, ecco, come ti dicevo il mercato è imprevedibile e parliamo di un giocatore comunque a livello, può dire ancora la sua in Serie A, ecco, all'Inter è in panchina ma chiaramente davanti a Thuram e Lautaro, però in qualsiasi altra squadra penso che qualche minutaggio in più, qualche presenza in più l'avrebbe anche trovata, ecco. Quindi per Parma sarebbe sicuramente un colpaccio importante per il discorso che dicevo prima, esperienza comunque può dare tanto allo spogliatoio, secondo me anche il fatto di crescita dei giovani che ci sono anche nel reparto offensivo e non solo, però è confermato, cioè i contatti ci sono stati, ecco.
Ecco sì, a me non fa impazzire, assolutamente bocciata a 35 anni, insomma i nostri radioascoltatori ovviamente si sbizzarriscono sull'opzione Alexis Sanchez lanciata in anteprima da Simone Brianti. Invece Davidone fa un'altra domanda, restiamo sempre in chiave mercato: chi si potrebbe prendere dalle retrocesse? Allora, bisogna innanzitutto capire chi saranno le retrocesse, perché al momento l'unica retrocessa matematicamente della Serie A da tempo è la Salernitana. Poi immagino che tra le potenziali retrocesse siano ovviamente, vedendo la classifica, Sassuolo, Udinese, forse Empoli e Frosinone. Da queste squadre tu chi pescheresti?
Allora, partendo come hai detto tu, che non è semplice dire chi potrebbe retrocedere oltre alla Salernitana, però nella Salernitana c'è un giocatore secondo me molto interessante che c'ha una...
Il nostro pupillo,
tra l'altro è giovanissimo, quindi nei pieni criteri del Parma come età e tutto, ed è un giocatore che comunque in Serie A ha dimostrato di avere qualità importanti, perché nelle ultime partite soprattutto, magari all'inizio stagione non ha giocato tantissimo, però quando ha trovato continuità ha fatto vedere di avere delle qualità importanti.
Allora, Davidone si riferiva al Sassuolo nel dettaglio, quindi dando che Sassuolo non riesca in questa impresa rincorsa salvezza, chi andresti a prendere dal Sassuolo? Lì qualche giocatore interessante c'è?
Sì, allora
L'Oriente, dice l'Oriente Davidone, ti concludo il pensiero di Davidone.
Sì, l'Oriente è sicuramente un nome, ma è anche un nome che il Sassuolo ha pagato anche secondo me abbastanza importante a livello di cifre, quindi non sarà neanche semplice andarselo a prendere. È chiaro che dovesse retrocedere, chiaramente il valore calerà un po'. A me non mi dispiace neanche come terzino Doig, anche lui molto giovane, fisico importante, se non erro gioca terzino mancino, quindi sì, potrebbe essere un ruolo anche che il Parma deve magari coprire. Quindi anche Doig potrebbe essere un nome interessante. L'altro giocatore secondo me è mezzo al campo, però come ti dicevo prima, in mezzo al campo secondo me il Parma, se farà un movimento, secondo me ne farà uno, non di più, forse due, poi dipenderà da tanti altri fattori, però anche Boloca secondo me è un giocatore interessante e anche lui che può crescere tanto.
Eh sì, Boloca lo ricordiamo, lo scorso anno protagonista del salto in Serie A del Frosinone, quest'anno titolare alla prima stagione in Serie A. C'è chi propone Torsved subito, insomma effettivamente dal Sassuolo qualcosina si può davvero pescare come giocatore interessante. Per il momento grazie e buon lavoro al giornalista della Gazzetta di Parma Simone Brianti. Ciao Simo.
Grazie a te Marco, buon lavoro.
Ciao. Allora andiamo a leggere qualche messaggio. Ci scrive il nostro amico Andrea Cagnin: spero solo che il mercato venga fatto soprattutto da mister Pecchia, che immaginiamo anche quest'anno abbia dato delle indicazioni ben precise alla società. Ampo 60, ci vuole uno strutturato con centimetri in difesa, e questo è ovvio che qualcosina in difesa andrà fatto. E poi Luca ci manda la designazione arbitrale per il derby di venerdì sera alle 20:30 al Mapei Stadium. Reggiana Parma sarà arbitrata da Davide Gersini di Genova, assistenti Lombardo Minuti, quarto uomo Rispoli, al VAR ci sarà Maggioni e la VAR sarà di volo, sperando che facciano meno danni rispetto alla quanto è successo domenica. Rava da Parma, io inserirei Manolas con Cercati. Sono tanti giocatori che cercano il rilancio, vedremo un po' quali saranno poi le decisioni della società. Insomma, Parma appena conquistato la promozione in Serie A e anche i giocatori non ancora pensano al prossimo anno, se non che tutti hanno giurato amore eterno e resteranno al Parma. Noi invece per adesso ci accontentiamo di andare in pubblicità.
Palla in tribuna. Non parlare, non tossire, non respirare, non fare niente.
Ma cos'è? Devi compilare il 730?
Silenzio! Così non faccio errori.
vero che puoi compilarlo da solo, ma con CAF CISL hai la garanzia di zero problemi e assistenza completa in caso di accertamenti futuri dell'Agenzia delle Entrate. Non aspettare. Per il tuo 7.30 vai subito al CAF CISL di Parma o prenota al numero verde 800 948 888.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
100 anni in movimento. Oggi Fratelli Lombardi taglia un traguardo unico tra le concessionarie auto in Italia. 100 anni di attività, una storia di famiglia che dal 1924 tramanda alle nuove generazioni gli stessi valori e la stessa passione. Professionalità, competenza e instancabile voglia di essere sempre all'avanguardia per offrire le migliori soluzioni di mobilità presenti sul mercato a privati e aziende. Il viaggio continua. Scopri tutto su lombatti.it.
Sei un professionista del settore garden? Sei un privato e hai un giardino? Vieni subito a scoprire il mondo di Motor Garden. Ci occupiamo di vendita e riparazione delle tue macchine da giardino. Durante la visita presso il punto vendita sarai accompagnato e supportato da un professionista pronto a soddisfare le tue esigenze. Trattorini, robot tagliaerba, motoseghe e molto altro ancora. Da oltre 30 anni selezioniamo i migliori marchi sul mercato, come Honda, John Deere e Steel, in modo da supportare con professionalità il tuo lavoro. Ci trovi a Parma in via Dante Spaggiari 7. Motor Garden è lieta di accoglierti da lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30 e il sabato fino alle 12.
Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci, seconda parte di Palla in tribuna. Marcia d'avvicinamento al derby di venerdì sera tra Reggiana e Parma. Continuano ad arrivarci dei messaggi. Manolas, las e là. Allora niente, non neanche Manolas ha scaldato i tifosi. Poi ci scrive Roberto: io non toccherei la fase offensiva. Sanchez lasciamolo dov'è, portiere esterno sinistro. Allora prima è stato fatto anche il nome di Dog del Sassuolo, centrale difensivo e un centrocampista. Questa è l'idea di Roberto. Insomma, qualche innesto il Parma inevitabilmente lo dovrà fare, ma è chiaro che molti giovani potrebbero fare bene anche in Serie A. C'è anche la curiosità di mister Pecchia e di molti di questi giocatori protagonisti della fantastica cavalcata di misurarsi nel campionato di Serie A, un campionato di Serie A che fu trovato per la prima volta dal Parma nella primavera del 1990, e in quel Parma tra i grandi protagonisti c'era anche Fausto Pizzi. Allora buon pomeriggio Fausto.
Buon pomeriggio Marco, ben trovato, come stai?
Ben ritrovato, da tanto tempo non ci vediamo. Allora Fausto ho scatenato, ci siamo trovati domenica, lunedì, ormai ci confrontiamo, esatto, quotidianamente. Allora, proprio perché non l'hai vissuta, perché sei andato via prima, però ti chiedo questo: i ricordi della festa pronzione del 90 e se in quelle immagini dalla piazza, che immagino insomma ti siano arrivate attraverso i social, hai fatto un po' un tuffo nel passato?
Assolutamente sì, anche perché il campionato vinto col Parma è stato il mio primo risultato sportivo di una certa rilevanza, no? Quindi ero all'inizio della carriera, ma avevo fatto, come si dice, un bel po' di cavetta, 3 anni di Serie C, in cui mi sembrava che le feste e le gioie le vivessero solo gli altri giocatori, e invece poi arrivo a Parma e succede quello che che sognavo da bambino, dai, di poter vincere qualcosa contribuendo alla festa di una città che poi non aveva ancora vissuto il campionato di Serie A, quindi insomma ricordi molto belli indubbiamente.
Vedi delle analogie tra il gruppo di Nevio Scala e la rosa attuale a disposizione di Mister Pecchi, anche come andamento, come caratteristiche?
Non lo so se ci sono analogie, di sicuro è un gruppo giovane così come lo eravamo noi, con qualche esperto che faceva un po' da guida, un po' da chioccia ai giovani emergenti dell'epoca, no? Ecco, in questo mi sembra che ci possa essere qualche analogia, per il resto sai, sono passati tanti anni anche nella metodologia, nel modo di giocare, scusate, penso che siano due squadre diverse.
Due squadre diverse, questa allenata da Fabio Pecchia, che insomma tu conosci bene perché hai condiviso con lui lo spogliatoio a Napoli. Allora ti chiedo se già all'epoca intravedevi per lui un possibile futuro da allenatore e aggiungo anche vincente, visto che questa è la sua terza promozione in Serie A dopo quelle conquistate con Verona e Cremonese. E qual è stato secondo te il segreto del tecnico Pecchia?
Allora, no, perché non mi sarei mai aspettato che potesse avere una carriera così brillante da allenatore, ma non perché non pensavo ne fosse capace, che quando sei dentro al meccanismo della squadra, ai giochi, è difficile intravedere del potenziale così alto, no? Anche se Fabio era comunque un ragazzo che spiccava per personalità e intelligenza. Ho già raccontato insomma che comunque lui nell'anno di Napoli con noi, oltre a giocare, studiava tantissimo perché stava laureando in legge, quindi era un ragazzo veramente coi piedi per terra e che ha fatto delle ottime cose sia da giocatore ma soprattutto da allenatore.
Allora, Davidone intona il coro, lo scrive in realtà, poi se vuoi lo intoniamo insieme, anzi, se lo vuoi dire tu in diretta ci fai questo regalo di dedicarci il coro che i tifosi del Parma ti hanno dedicato all'epoca.
Allora, io solitamente quando finivo l'allenamento, una volta ci allenavamo al Tardini, spesso andavo a fare merendo, a prendere un caffè in centro, in piazza Garibaldi, e mi ricordo quando... sono stato avvicinato da due ragazzi che mi hanno detto ti dobbiamo parlare, e io dico c'è qualcosa che non va, qualcosa che era un po' quasi, non dico impaurito, no, però mi sembrava un approccio un po' strano, e poi mi dicono no, sai, noi abbiamo fatto una canzone su di te, la vorremmo cantare la domenica allo stadio se tu ci consenti, e me la cantano e io sono rimasto veramente colpito, oltre che emozionato, perché comunque l'ho trovato, non perché è stato dedicato a me, ma a un coro molto molto bello,
sì. Molto bello. Ma chi è quel giocatore che quando gioca è meglio di Pelé? È lui, è Fausto Pizzi, il re del gol, un grande professionista. Grazie per tutto quello che ci hai dato, Fausto. Sei sempre ai nostri cuori, questo è Davidone. Poi,
grazie a voi.
Tanti messaggi per te, grandissimo Fausto, i mancini hanno sempre una marcia in più, questo è Arto. Poi ci scrive anche un altro nostro radioascoltatore, Fausto in quegli anni era un giocatore modernissimo, aveva tempi di gioco e modo di stare in campo molto attuali, per contro Vázquez lo si potrebbe tranquillamente portare indietro nel calcio degli anni 70. Questo...
Sai che questa è una riflessione comunque che penso sia giusta, no? Al di là del complimento, ma ne ha parlato proprio con Marco Osio in una delle recenti volte in cui ci siamo viste, perché io considero anche Marco Osio un giocatore che sarebbe stato attualissimo, perché sapeva fare tutto, no?
Sì.
E adesso con le rotazioni dei ruoli, con gli scambi di posizioni, giocatori che stanno sia attaccare che difendere, che farsi trovare e essere a proprio agio in qualsiasi posizione del campo, si sarebbero trovati molto bene, penso, nel calcio di oggi abbastanza moderno. E noi probabilmente siamo stati dei precursori. E Marco ha fatto tantissimi ruoli nella sua carriera, io anche, perché sono partito da attaccante, da mezza punta nel settore giovanile dell'Inter, no? Il classico 10 che poi col 4-4-2 di Sacchi era sparito, e quindi dopo ci siamo adattati a fare gli attaccanti, i centrocampisti, gli attaccanti esterni, un po' di tutto, ci siamo divertiti, però il tempo è passato, quindi, quindi godiamo soltanto di quello che è il calcio giocato vero, e noi lo guardiamo apprezzando le qualità degli interpreti di oggi.
A proposito, c'è un giocatore che si avvicina a Fausto Pizzi nel Parma attuale?
Allora, io è chiaro che stimo molto Bernabé, ma non perché sia mancino o un centrocampista, comunque ha delle qualità tecniche nella conduzione, nel dribbling, nella giocata, e poi arriva anche facilmente alla conclusione, e è un giocatore che mi piace. Poi se assomiglia o no a me non lo so, però è indubbiamente bravo.
Ecco, quando dicono che Pizzi sa fare tutto, allora aggiungo anche un messaggio di Andrea Cagnin: saluto Fausto, grande giocatore di padel assieme al quale sono imbattuto. E anche Cagnin non se la cava male, ecco, anche a livello di calcio una coppia d'attacco Pizzi-Cagnin non sarebbe stata così male.
È vero. Però adesso ci rimane il padel per esprimere tutto il nostro potenziale.
Insomma, Fausto, quindi... hai ancora un fisico invidiabile, lasciatelo dire.
No, grazie. Grazie, ma l'età c'è, gli acciacchi pure di post carriera, però dai, l'importante è essere sereni e stare bene di salute.
A proposito del tuo ruolo multitasking, dovete sapere ovviamente Fausto Pizzi non ha fatto solo il calciatore nel Parma, perché poi è stato anche allenatore della Primavera e anche responsabile del settore giovanile, quindi rimani sempre un grande, ci scrive Davidone, quindi insomma grandi complimenti per Fausto Pizzi. Allora, diamo già uno sguardo al futuro, abbiamo chiacchierato anche la scorsa settimana, secondo te il Parma quanto dovrà cambiare nella prossima stagione?
Ma sai già bene che mi sono espresso su queste considerazioni, e io trovo che la rosa attuale tecnicamente ci possa stare in Serie A, ci possa stare, anzi sono curioso di vedere all'opera nel campionato di Serie A alcuni giocatori che lasciano ancora intravedere un potenziale enorme e ancora non totalmente inespresso. È chiaro poi che le differenze tra le categorie ci sono, e quindi soprattutto a livello di forza, di struttura fisica e un po' di esperienza, qualcosa penso che il Parma dovrà fare, ma non tantissimo.
Tra l'altro, guardando anche l'atteggiamento di Vasquez di domenica, mi viene da dire che il Parma nell'inserire dei giocatori nuovi non dovrà guardare solo l'aspetto tecnico, ma anche, passami il termine, quello umano, cioè entrare comunque in un gruppo che mi pare ben amalgamato, molto più unito rispetto a quello che era negli scorsi anni, e che insomma si deve calare con la massima umiltà. Basta vedere le scene di festeggiamenti, i vari Ansaldi dichiara che insomma di altre soddisfazioni e esperienze in carriera ne hanno vissute, e poi insomma cantavano e ballavano insieme ai ragazzi, diciamo, agli altri giovani, come se fossero fratelli maggiori.
Assolutamente, e qui è un altro merito del mister, il fatto di aver creato questo gruppo che si aiuta, che è disponibile, che è umile, che sa di essere preso in considerazione da parte del proprio allenatore se lavora bene durante la settimana, perché non ha lasciato indietro nessuno, quindi sono considerazioni che chi arriva deve tenere presente, ma sono sicuro che proprio per l'aiuto del gruppo che si è formato sarà più facile per i nuovi arrivati inserirsi in questo Parma.
Arriva un altro coro per te, cioè il coro è sempre lo stesso, ci arriva anche da un altro radioascoltatore. E poi una domanda: Fausto è un grandissimo osservatore nel settore giovanile, ci sono dei giovani nel Parma interessanti, nelle giovanili intendo, insomma Fausto, so che da un paio d'anni insomma,
esatto, io praticamente sono arrivato a formare il gruppo del 2007, quindi sì. 2006-2007 l'anno prossimo saranno più o meno in primavera, però è chiaro che tanti ragazzi non li vedo da 2 o 3 anni, è chiaro che mi piacerebbe vedere ancora qualcuno dei ragazzi che sono arrivati insieme a noi di quel periodo, tipo Plico, Elia, che è un ragazzo del 2007, che è anche un nazionale, che è di qua, nella nostra regione, Parma, e che ha e che era veramente forte da ragazzino. Spero si possa consacrare anche tra poco.
Ecco, invece nel periodo in cui hai fatto allenatore a Primavera e poi responsabile giovanili, per chi avresti pronosticato un futuro radioso e luminoso? Ma insomma, iniziano a essere grandicelli anche quei ragazzi.
Ma per come era forte da ragazzino, per la personalità che aveva, anche giocando sotto età, mi sarei aspettato qualcosa in più da José Mauri, che era un ragazzo che probabilmente avrebbe potuto far di più. Un altro, Alberto Cerri, sicuramente sta facendo una buona carriera, perché comunque adesso gioca in Serie A, ha fatto tanti campionati di Serie B. È chiaro che per struttura e per quanto lo pensavo e lo ritenevo forte, mi aspettavo che avesse fatto anche lui una carriera un po' più bella, ma era un mio augurio personale, insomma.
Eh sì, e allora poi Fausto, ovviamente adesso abbiamo parlato già del futuro, torniamo a occuparci del presente, perché insomma tra poco più di 48 ore c'è una partita niente male, questo insomma Reggiana-Parma. Allora ti chiedo, insomma, non in chiave di doppio ex, perché abbiamo dimenticato quella parentesi, quella maglia granata addosso a te ci stava proprio male, in effetti.
No, ma allora sono nel mio giardino di casa e a 200-300 metri da casa mia c'era l'abitazione di quello che è stato il mio presidente nella Reggiana, che era Ernesto Foglia, quindi da vicino di casa era riuscito, non so in che modo, a convincermi a fare questa cosa.
Ti aveva narcotizzato.
Può essere. Sì, ha fatto per 2 o 3 anni, anche perché lui prima è stato presidente del Brescello e quindi era venuto anche alla carica per il discorso del Brescello e avevo sempre rifiutato. Poi un'estate mi ha detto: no, quest'estate non puoi dirmi di no, perché tu non stai, ho preso un club incredibile. Dice: Madonna, cos'hai preso? La Reggiana. No, ma io non posso venire alla Reggio a giocare. No, guarda che facciamo delle cose incredibili. Vabbè, questa
dai messaggi che stanno arrivando, sì, i tifosi, sì, del Parma, direi che insomma hanno rimosso quella parentesi.
No, a proposito, tutte le esperienze portano qualcosa di positivo o comunque fanno crescere, no?
Sì, sì. E a proposito, Reggiana-Parma, quel famoso anno del salto in Serie A, ci fu lo 0-2 al Mirabello con la doppietta di Ganz proprio sotto le feste natalizie, e ti chiedo invece questo Reggiana-Parma cosa possiamo attenderci, una partita che insomma nessuno vuole perdere.
No, io spero che sia una partita spettacolare, no? Per il fatto che le due società hanno già raggiunto i propri obiettivi, potrebbe essere una partita aperta, ma non penso lo sarà, perché poi perderla non penso faccia piacere a nessuno, no? Quindi potrebbe essere l'ultimo derby giocato per qualche anno, visto la differenza di categorie. Quindi è meglio portare a casa una vittoria e sapere che l'ultimo derby comunque l'hai vinto.
Allora, Luigi da Parma, buongiorno, volevo chiedere a Fausto Pizzi qual è il gol che ha fatto nel Parma che porta più nel cuore.
Allora, ma ce ne sono stati diversi. Di sicuro il primo, fatto con il Pescara su punizione sotto un diluvio incredibile, perché giocavamo con una squadra che era tra le favorite del campionato di Serie A e a noi ha dato la consapevolezza di poter starci in quel gruppo e di potercela giocare come tutte le altre pretendenti. E sicuramente è stato anche importante il gol che ho fatto in casa con il Monza, 1-0 su rigore, perché venivamo da 6 o 7 sconfitte consecutive e quello è stato il risultato che ci ha permesso di ripartire e portare a casa non la vittoria del campionato, ma la promozione.
Eh sì, allora complimenti al re dei gol, come toccava la palla lui col mancino non la toccava nessuno, un saluto ai conduttori di Palla in Tribuna, citazione per Bernardini e dalla Tana. Un saluto da Zac. Allora, invece, saluto Fausto Pizzi e lo ringrazio davvero di cuore per essere stato con noi.
È stato un piacere, Marco. È stato un piacere conversare con te di calcio, è sempre un grande piacere.
Grazie Fausto Pizzi, davvero, insomma, uno dei maggiori esponenti del calcio. Insomma, lui ha fatto di tutto, giocatore, allenatore, responsabile giovanile. Avevo Fausto Pizzi sempre nel cuore della gente e dei tifosi del Parma. E noi però ora torniamo in pubblicità.
Palla in Tribuna.
Qui c'è aria, cieli e un luogo tutto da scoprire. Qui trovi il tuo shopping a prezzi imperdibili in grandi spazi da vivere. Segui la linea verde che dà colore alla tua giornata e lasciati ispirare per i tuoi acquisti. Fidenza Shopping Park, dedicato a chi ama l'ambiente.
100 anni in movimento. Oggi Fratelli Lombatti taglia un traguardo unico tra le concessionarie auto in Italia. 100 anni di attività, una storia di famiglia che dal 1924 tramanda alle nuove generazioni gli stessi valori e la stessa passione. Professionalità, competenza e instancabile voglia di essere sempre all'avanguardia per offrire le migliori soluzioni di mobilità presenti sul mercato a privati e aziende. Il viaggio continua. Scopri tutto su lombatti.it.
Non parlare, non tossire, non respirare, non fare niente.
Ma cos'è? Devi compilare il 730?
Silenzio! Così non faccio errori.
È vero che puoi compilarlo da solo, ma con CAF CISL hai la garanzia di zero problemi e assistenza completa in caso di accertamenti futuri dell'Agenzia delle Entrate. Non aspettare. Per il tuo 730 vai subito al CAF CISL di Parma o prenota al numero verde 800 948 888.
Home Lab a Parma nasce dall'esperienza ventennale di più professionisti del settore casa. Home Lab è leader nella consulenza, progettazione e rivendita di prodotti esclusivi per la casa. Serramenti in PVC e Fibex di uno dei marchi più prestigiosi del Made in Italy. Vetrate panoramiche, pergole, tende invernali e a schermatura solare, porte da interno e altro ancora. Home Lab vi segue durante tutta la progettazione con uno showroom di 250 metri quadrati e un magazzino di 400 metri a vostra disposizione. A Parma, in strada del Giarone 3, sulla provinciale per Colorno.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci in diretta, Palla in tribuna, su Radio Parma. E allora, a nome mio, ma anche dei colleghi Alberto Dallatana, Marco Balestrazzi e Alberto Rugolotto, volevo ringraziarvi a tutti voi radioascoltatori che quest'anno ci avete davvero seguito in tantissimi. Sono arrivati tantissimi messaggi in tutta la stagione, ecco, non solo in queste ultime settimane. Davvero siete stati dei fedelissimi compagni di viaggio. E proprio a tal proposito volevo farvi conoscere la storia di un tifoso del Parma all'estero che ci segue quotidianamente tramite app o streaming a Palla in Tribuna Radio Parma. E allora ho il piacere di avere qui in collegamento Roberto Tallerico. Buon pomeriggio, Talle.
Ciao Berna, grande.
Grande,
che onore.
Quanti messaggi che mi hai scritto, e ora sei passato dalla
scritta. Dai messaggi polemici a quelli, sai, un po' meno polemici, fino alla cavalcata trionfale.
Allora, il primo intervento tuo è d'obbligo. Salutami Klaus in diretta. Hai questa grande
Klaus,
occasione.
Klaus, gliel'ho scritto ovviamente ieri, domani ti faccio una sorpresa in diretta, è già collegato, lo sai già. Grande Klaus, lui è un ragazzo di origine albanese che vive in Sardegna e tifa Parma, una storia bellissima anche la sua.
Bella anche la tua, parmigiano, dal 2012 ti sei trasferito in Inghilterra, ti possiamo definire piccolo imprenditore, campo nutrizionista, poi insomma dog walking, hai fatto parecchie cose, poi ti sei trasferito da qualche mese in Spagna, dove insomma sei diventato anche papà, quindi congratulazioni a te e alla compagna. E allora ti chiedo come hai vissuto questa promozione dall'Inghilterra e dalla Spagna.
No, è stato bellissimo, poi stare lontani ti dà ancora più senso di appartenenza, almeno per me ovviamente, e quindi con la bambina piccola e tutto, quest'anno non sono riuscito a venire al Tardini e l'ultima partita mia è stata Parma-Cagliari.
Insomma, quella ce l'avevo.
Il playoff.
Però dobbiamo anche dire, che Roberto, che sei tornato apposta per queste ultime due partite con Cremonese e Reggiano.
Con la Cremonese c'era, è stato bellissimo, è stata una cavalcata da mezzogiorno fino alla notte. E la voce ancora c'era un po' giù, diciamo.
Te lo ricordavi così il Tardini, prima di partire per l'estero?
No, onestamente ho visto un sacco di ragazzi giovani, tipo sembra che ci sia stato un ricambio generazionale molto bello, e se si terrà in Serie A anche, io spero che si faranno almeno 15.000 abbonamenti, perché io ho visto veramente un entusiasmo forte, anche durante l'intervallo, gente che canta giù, molto bello, molto bello.
Ti aspettavi questa cavalcata trionfale del Parma? Perché più che di promozione è corretto parlare di cavalcata? Il Parma è stato in testa dalla prima giornata alla fine?
Onestamente no, però mi ero già calcolato, dovevo venire qua a far conoscere la bambina ai miei parenti, tutti i miei parenti, e quindi mi sono preso queste le due ultime giornate, ho detto saranno decisive. Alla fine lo sono state, ma anche no, perché comunque si poteva vincere un mese fa tranquillamente. E quindi sì, no, è stata una bella sorpresa, meno male.
Chi è il giocatore che ti è piaciuto di più?
Io sono un po' un ampollignano, quindi ho Dennis Mann, che per me l'ho aspettato per 4 anni, ormai che 4 anni. E per me lui è stato il valore aggiunto. Cioè, se guardi tutte le azioni da gol, c'è sempre in mezzo lui. Meno male, finalmente.
E se invece dovessi scommettere su un nome oltre a Mann, soprattutto anche in vista della prossima stagione in Serie A?
Beh, il mio nome è già, che già mi stanno punzecchiando, che io faccio un fantacalcio a Londra con dei ragazzi italiani, e Bonny già me lo stanno, nel gruppo me lo stanno già chiamando, capito? Sarà lui, secondo me, la sorpresa, ma anche no, perché secondo me con la forza fisica che ha, il potenziale tecnico che può ancora, secondo me, far vedere, secondo me farà una buona stagione. Dico che farà 20 gol, però già che fa una stagione uguale in Serie A sarebbe perfetto per me.
Ecco, tutto perfetto, Roberto, in questo tuo viaggio di ritorno in Italia, se non che purtroppo, lo dico io, lo dici tu, insomma, non sei riuscito a trovare i biglietti per il derby. Allora, una battuta su questa, insomma, su questa poca organizzazione, diciamoci così. Anche oggi c'è un articolo su Gazzetta di Parma in cui, insomma, si accusa la Reggiana di aver violato il patto di reciprocità, una gestione rivedibile. Tu dall'estero poi hai saputo notare ancora di più le differenze.
Ah, vabbè, queste cose non esistono, soprattutto in Inghilterra non esistono, in Spagna ancora non sono andato a vedere partite, quindi non so come funziona, però gli stadi sono pieni e cioè, non esiste che si faccia curve con capacità ridotta e boh, non lo so. Si dovrebbe organizzare meglio l'ordine pubblico, secondo me, e le varie amministrazioni locali non dovrebbero farsi tipo le ripicche, no? Tipo pan per focaccio, ho letto sui siti di Reggio Emilia, perché si è sbagliato anche all'andata, secondo me, totalmente, perché si dà, secondo me il calcio è bello con gli stadi pieni e poi tipo, anche perché veniamo da 2 anni di lockdown dove si è giocato senza pubblico, ha detto ai giocatori non è stato bello, ovviamente, e triste anche.
Allora, Monica, confermo ciò che dice Roberto, tantissimi giovani in curva, bellissimo, quindi quello, a proposito dei messaggi primi, allora dovrebbe sempre essere così il calcio, una festa davvero di sport per tutti. Poi c'è scritto il nostro grande amico Stefano Brianti, che ci propone la formazione per il derby, che sottoponiamo a Roberto Tallerico, facciamo diventare per un attimo Roberto Tallerico anche Fabio Pecchia. Allora, lui propone Turk, Del Prato, Circati, Osorio, Zagaritis, Cipriani, Stevez, Mann, Bernabé, Mihaila alle spalle di Bonny. Dice: comunque le mie ultime formazioni sono quasi identiche a quelle proposte da Pecchia, mi sono impecchiato. Non so se tu ti sei impecchiato, Roberto, però insomma ti chiedo che scelte faresti in vista del derby.
Ma nel senso, forse non ho seguito, ma Chicchizzola è fuori? O
no,
scelta...
questa scelta Turk, anche da ex Reggiana, visto che l'ultima partita è stata concessa la passerella a Corvi.
Io ho sempre difeso il portiere argentino quest'anno, anche quando è stato... A me piacciono i portieri perché giocano coi piedi, sono un guardiolano convinto, quindi a me piace... Io metterei il portiere titolare e Zagaritis.
Sì, lo so. Qui...
No, io butterei dentro Di Chiara, diciamo, anche se non ha fatto un'annata impeccabile, anzi molto sotto le aspettative, per il resto tutto bene.
Sì. Qui...
per il resto confermo.
Bonaz dice: giocano Turca e Nozagaritis, bisogna capire un po' Pecchia cosa sceglierà, però ti chiedo, Roberto, un pronostico per venerdì sera, dai, proviamo a buttarlo.
No.
Lì
no. No, non me la sento.
ecco, Roberto, no. Non se la sente. Allora, eventualmente un pronostico per il prossimo anno in Serie A, insomma, cosa potrà fare scuotere il Parma in Serie A?
Se con gli innesti giusti, secondo me non sono neanche pochissimi, per me nella rosa dico ci vorranno almeno 6-7 innesti di categoria. Io vado un po' controcorrente con la piazza, perché serve gente secondo me con carisma e con esperienza, non dico vecchi, però che abbia giocato, non so. Infatti io da un mese che ti mando messaggi, sì, mando messaggi qua, ho scritto Tosvel del Sassuolo da prendere subito, perché secondo me è un giocatore che in mezzo al campo fa tutto. E poi dietro servono terzini sinistri secondo me, perché siamo un po' sguarniti, e un centrale almeno d'esperienza. Io ti butto lì il nome Kier, a fine contratto col Milan lo metti lì a fare da chioccia ai giovani.
Eh sì, vedremo se quest'idea di Roberto Tallerico troverà riscontro anche nella dirigenza crociata. Per il momento grazie Roberto, spero di abbracciarti
mille,
presto, poi ci
è
sentiamo. Grazie, per noi è stato un piacere. Grazie Roberto Tallerico, che vive all'estero in Spagna e ci segue tutti i giorni a Palintribuna, ed è in questo momento a Parma e seguirà il derby, immaginiamo, da casa. Grazie Roberto Tallerico, grazie anche a Simonetta Collini per la regia, e voi radioascoltatori per averci seguito, davvero grazie di cuore. Noi ci ritroviamo domani sempre qui poco dopo le 14 con Palintribuna.